Librofonica.
Librofonica.
Librofonica. Oh, Martì.
Librofonica.
Bentornati su Radiofonica ad una nuova puntata di Librofonica, il programma che spiega le biblioteche comunali di Perugia. Sono qui con il social team, ovvero MC al quadrato, perché noi siamo
Mariana,
Martina,
Costanza
e Claudia,
dove potete trovarci sui nostri social digitando Biblioteche Comunali Perugia, oppure potete mandarci un'email a bibliotechepg@comune.perugia.it.
Ma oggi è una puntata speciale, vero? Come mai?
Perché oggi abbiamo 3 interviste addirittura. Una prima intervista con Francesco Pandini, che cura la comunicazione di MLOL. Una seconda intervista con Susanna Tartaro, curatrice del programma Fahrenheit di Radio 3. E infine un'intervista speciale al nostro assessore alla cultura Leonardo Varasano.
Salve a tutti, oggi siamo in Biblioteca Augusta e abbiamo con noi un ospite specialissimo.
Addirittura.
Esatto, con noi è Francesco Pandini, e per chi si domandasse chi è Francesco Pandini, si occupa di formazione di comunicazione della mitica Media Library Online, ovvero sia la biblioteca digitale gratuita.
Esatto.
Salve Francesco e benvenuto.
Stavo per dire buongiorno, ma non si dice in radio. Comunque sì, grazie dell'introduzione. Io lavoro a Media Library Online da 5 anni e, come dicevi tu, mi occupo di formazione, quindi faccio tutti i webinar online per i bibliotecari e gli insegnanti che, povere vittime, mi seguono e mi chiedono cose online. Poi mi occupo di venire nelle biblioteche e fare un incontro, e ne abbiamo fatto uno proprio molto carino con insegnanti e bibliotecari qui a Perugia. Niente, fondamentalmente faccio questo, in più mi occupo di tutta la parte di comunicazione, che vuol dire social network, che vuol dire dire alle biblioteche cosa sta per succedere di meraviglioso su Media Library o di terribile. E poi tormento i programmatori, anzi grazie Flavio e Andrea se siete in ascolto, scusatemi.
Allora Francesco, dici queste importanti novità che riguardano Media Library Online, nello specifico l'app che avete da poco sviluppato.
Assolutamente, mi sono accertato che tutte voi aveste scaricato prima di tutto l'applicazione MLOL Reader, aggiornata all'ultima versione, perché noi abbiamo sviluppato questa applicazione di lettura per iOS e per Android, che consente di ricercare gli ebook di MLOL direttamente in applicazione, di scaricarsi e salvarsi per sempre le proprie note create su un ebook che l'utente ha in prestito. Quindi se tu ti scarichi un ebook, decidi che è un ebook che ti serve magari per un esame e ti devi appuntare delle cose, lo fai, ti sottolinei le cose nell'applicazione, ci metti i tuoi appunti e prima che scada il prestito te le puoi scaricare e esportare per sempre, te le condividi via mail o in un file txt o quello che vuoi e te lo conservi per sempre, ed è una funzione a cui teniamo molto. Un'altra cosa che abbiamo inserito nell'applicazione è la sintesi vocale, che secondo noi è uno strumento veramente importante per l'accessibilità per gli utenti che soffrono di disturbi specifici dell'apprendimento, ad esempio, oppure per utenti ipovedenti o non vedenti. L'applicazione ti consente in pratica di scaricarti il libro dall'interno, come abbiamo detto prima, lo apri, clicchi sullo schermo e c'è un play. Premi play e questa voce, un po' meccanica sull'italiano ma molto più avanzata sulle lingue inglese e le altre lingue, ti consente di ascoltarti tutta la pagina che viene letta in automatico, e sempre in automatico passa alla successiva, ed è una cosa che per gli ebook protetti non c'è su nessun'altra applicazione, quindi anche se è la prima versione un po' beta, siamo contenti di averla inserita.
Benissimo, allora diciamo un altro effetto wow di MLOL. Però il primissimo effetto wow che io utilizzo moltissimo sono i giornali, queste risorse, queste riviste che ci sono su MLOL, quindi io ti chiederei di spiegarci un po' come facciamo a leggerli con l'applicazione.
Che l'applicazione che si usa per leggere i giornali è un'applicazione, ma non è MLOL Reader, è Press Reader. Però, ma va bene, è importante, perché è una domanda che ci fanno in tantissimi, cioè perché non ci sono i giornali dentro MLOL Reader? Perché quella serve solo per gli ebook. Invece c'è una parte enorme del catalogo delle biblioteche dell'Umbria che è quella delle edicole. Dentro ci sono più di 7.000 giornali da tutto il mondo, che è una cosa che su carta non si può avere. Cioè, dove li metti i 7.000 giornali in biblioteca? Cioè, qua il digitale veramente è una rivoluzione, nel senso che non è comparabile. E la cosa bella è che voi avete quindi la Gazzetta dello Sport, il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano, il Foglio, la Repubblica, il Sole 24 Ore, la Stampa, il Guardian, Washington Post, Vanity Fair, la Lettura, tutto quanto quello che volete leggere in un'edicola ve lo potete leggere in biblioteca e anche a casa grazie all'iscrizione Media Library. C'è la possibilità, voi questa cosa la fate da browser ovviamente, sul vostro computer, sul vostro dispositivo mobile. Per i giornali di Press Reader, che è il distributore che ci mette a disposizione la maggior parte dei giornali, tutti quelli internazionali e anche alcuni di quelli italiani, tipo il Corriere della Gazzetta, si può usare anche l'applicazione. E l'applicazione di Press Reader è un'altra applicazione molto bella che si può usare su dispositivi mobili iOS, Android e forse addirittura anche Windows. Comunque il fatto che l'applicazione Press Reader, ma Press Reader in generale, è un servizio notevole perché ti consente di stamparti i singoli articoli, copiarli, li puoi salvare nel formato di un PDF sul tuo computer, non puoi diffonderli perché hanno il copyright, però soprattutto anche qui c'è una sintesi vocale. Quindi anche in questo caso tu, ad esempio, ti puoi selezionare un articolo e ascoltarlo tutto, letto da una sintesi vocale, sia che la rivista sia italiana, sia che sia in una lingua straniera.
E infine, Francesco, raccontaci la meraviglia delle risorse open che troviamo su MLOL.
Allora, vabbè, le risorse open ci vorrebbe tutto un pippone introduttivo, che infatti adesso farò. Cioè, perché fare i bibliotecari, voi che fate il servizio civile lo state scoprendo, e Claudia invece la sa da un po' più di tempo, è complicatissimo. Nel senso che il bibliotecario è la persona che, quando arriva un utente, l'utente magari è un cittadino che ha bisogno di informazione. E oggi l'informazione passa da internet. Solo che il problema di internet è: come fai a riconoscere un'informazione valida da un'informazione non valida? Il ruolo del bibliotecario e quello dell'insegnante è quello lì, cioè un argine alla decadenza del ruolo della verifica dei fatti, insomma. E l'utente va in biblioteca, chiede una cosa e il bibliotecario è quello che gli dice: ok, questo va bene, questo no. Le risorse open sono il nostro modo di dare una mano ai bibliotecari, anche col loro contributo e col contributo degli insegnanti. Cioè, noi abbiamo selezionato tutta una serie di contenuti open, che nel nostro caso non è strettamente open access, non sono solo le cose in pubblico dominio, ma anche cose col copyright, che magari tipo i video della RAI fossero disponibili gratuitamente, legalmente in rete, e che potessero essere degne di andare a far parte di una biblioteca digitale, cioè di diventare uno strumento che per i bibliotecari è importante per far meglio il proprio lavoro. Quindi i bibliotecari non avranno più solo i libri di carta, non avranno più solo gli audiolibri in plastica e CD e DVD, avranno anche gli ebook da prendere in prestito su Media Library, le 7000 riviste dell'edicola, tutta la musica che avete e tutte queste risorse open che sono banche dati, immagini, ebook in pubblico dominio. Io penso una cosa, cioè il mio capo si è fissato con la rivoluzione francese e ha trovato queste banche dati. Ora, la cosa bella, se uno ci pensa, è come studiavo io, che sono vecchio, la rivoluzione francese a scuola. Cioè tu leggevi sul tuo libro le tue due paginette, poi magari c'era un'immagine, non sapevi neanche da dove veniva. Queste banche dati sono digitalizzazioni di documenti originali. Quindi tu di fatto, quando studi quella cosa lì, puoi vedere quali erano veramente i documenti dell'epoca che vengono digitalizzati, e tu non li avresti potuti vedere se non andavi alla Biblioteca Nazionale di Francia dove stavano. E questo è solo un esempio.
Ultimissima domanda per il nostro Francesco. Sappiamo da un uccellino che tu ascolti un gruppo perugino che i nostri ascoltatori conosceranno, i FASC, guidati dal mitico Aimone Romizzi. Dicci di più.
Sì, purtroppo loro, cioè, sono un loro famigerato fan, nel senso che mi vedono ai loro concerti da più o meno 6 anni e ho proprio avuto la fortuna di conoscerli. Sono delle grandi persone, oltre che dei grandi musicisti, e li ho intervistati per Onda Rock tanti anni fa e li seguo sempre perché ti cambiano proprio il modo di ascoltare la musica e di andare ai concerti. Potrei andare avanti per un'ora, ma non so se avete voglia.
Noi allora ringraziamo davvero Francesco per questa ventata di entusiasmo che ha portato in questa trasmissione. Ringraziamo perché di fatto ci ha dato veramente ancora un motivo in più per iscriversi gratuitamente non soltanto alle biblioteche comunali di Perugia, ma al servizio Media Library Online, che è disponibile grazie alla Regione dell'Umbria. Noi ringraziamo di nuovo Francesco e veramente ci auguriamo di averti ancora come ospite nella seconda edizione di Librofonica. Grazie Francesco della tua presenza.
Grazie a voi.
E
Ed eccoci qui, ascoltatori di Librofonica. Io sono Mariana e oggi ho la fortuna di essere qui con Susanna Tartaro, curatrice del programma radiofonico Fahrenheit, che va in onda su Radio 3. Quindi diciamo che siamo state molto molto fortunate oggi ad averla incontrata. Benvenuta.
Che bello questo studio.
È fantastico.
È bellissimo.
All'avanguardia.
Complimenti.
Abbiamo tutto.
Agile come la radio. Esatto. Dove ti metti stai.
Esatto, ovunque noi creiamo uno studio.
Bellissimo.
E quindi oggi siamo qui e la prima domanda che vogliamo fare a Susanna è: come è nata la passione per la radio?
Ma la passione per la radio è nata forse, si è sempre nutrita nel tempo, si è come aumentata, come se fosse un blob dentro di me che aumentava, praticandola, facendola con i colleghi, con le interviste che ho fatto, con le persone che ho conosciuto. È come se avessi nutrito questa passione. Prima di lavorare però sentivo la radio. Ero piccola, ero ragazzina, mi addormentavo con la radio come adesso i ragazzini si addormentano col telefonino. Io avevo la radio e sentivo un programma, c'erano le radio libere, che erano le radio, non Radio 1, radio, non la Radio Rai, c'erano le radio che sono un po' l'equivalente delle web radio adesso. Però la cosa che mi faceva impazzire proprio, ma ero pazza forse, era il bollettino del mare. Cioè ascoltare tipo le previsioni del tempo, ma in realtà non erano vere e proprie previsioni del tempo. C'era uno serissimo, un ascoltatore della Rai, quindi con una voce, una dizione meravigliosamente perfetta, che diceva i nomi dei venti sul mare, che bisognava stare attento, i nodi, parlava di Mar Libico, parlava delle coste liguri, del Mediterraneo, e tutto questo mi lavorava nella testa e mi piaceva moltissimo.
E invece la seconda domanda è una domanda speciale, ovviamente. A Librofonica parliamo di libri e di cultura, ma qual è la sfida e come si risolve davvero la sfida parlando di libri e cultura in radio?
Quando uno ama una cosa, gli altri se ne accorgono. Se voi parlate solo delle cose che vi piacciono, troverete sicuramente qualcuno che vi segue.
Fantastico, quindi questo consiglio ce lo teniamo come oro. E invece vogliamo fare un'ultima domanda, che appunto chiediamo un consiglio per i giovani che vogliono lavorare con la radio. Che cosa si sentirebbe di consigliare?
Beh, non ho tanto da consigliare, sono anche, la vita è fatta di incontri, di cose, di caso e anche di lavori come questi che possono poi diventare un lavoro poi più grande, più serio, più retribuito. Quindi non ho molto da consigliare, stare con le antenne dritte a proposito di radio e non chiudersi nei propri mondi, nei propri social, ma usarli.
E quindi ringraziamo Susanna Tartaro per la grande passione nel comunicarci la radio e nel farla soprattutto con grande passione. Vi invitiamo ad ascoltare Fahrenheit e anche Librofonica, ovviamente. Grazie Susanna,
grazie.
Un saluto.
Grazie
e alla...
grazie a voi, siete bravissimi, avete iniziato, finito, avete fatto i saluti, avete
e ricordiamo anche di comprare il libro di Susanna che ha appena scritto,
sì.
E che si intitola, vabbè, lasciamo dire a lei,
ascoltatori, ma ascoltatori. Va bene, ma quello non importa, dai.
Benvenuti agli ascoltatori di Librofonica e anche oggi Librofonica ha con sé un ospite importante. Noi siamo qui nello studio di Leonardo Varasano, che è assessore alla cultura del Comune di Perugia. Eccoci assessore, noi l'abbiamo interpellata perché le biblioteche comunali di Perugia hanno vinto un progetto grazie ai fondi del Ministero della Cultura. E questo progetto è Footbook, se ce lo può descrivere agli ascoltatori di Librofonica, grazie.
Grazie a voi, salve a tutti e benvenuti a Librofonica. Sì, durante l'estate abbiamo partecipato a questo bando e siamo risultati tra gli enti vincitori con un progetto dal titolo Footbook che sarà realizzato principalmente attorno alla Biblioteca Sandro Penna, attorno al Teatro Brecht e al quartiere di San Sisto. Footbook è la crasi di due termini, quindi libro e pallone. Cerchiamo di mettere insieme in questo progetto due cose che abitualmente sembrano lontane, due aspetti che sembrano apparentemente lontani, quindi la cultura e il calcio, e cerchiamo come luogo di incontro appunto la biblioteca Sandro Penna e un quartiere, il quartiere di San Sisto, un quartiere che ha una storia che ruota attorno alla fabbrica della Perugina negli anni più recenti, ma che oggi ha anche un po' il suo cuore in quella struttura meravigliosa che è la biblioteca Sandro Penna ed il teatro Brecht ad essa connesso.
Esatto. Il punto di forza, assessore, di questo progetto ce lo può descrivere?
Allora, il punto di forza probabilmente è il calcio. È il calcio perché diventa da strumento nazional popolare, da sport più seguito, diventa un veicolo culturale. Si incontra con la biblioteca, si incontra con la lettura, dove ahimè come italiani siamo sempre più carenti, e quindi può diventare un fattore da un lato aggregante e dall'altro uno stimolo per la lettura, per la frequentazione della biblioteca, per la frequentazione del teatro, per far vivere appunto un quartiere in maniera sana e proficua.
E infine un'ultima domanda, una curiosità, qual è il suo ricordo più bello legato al calcio, assessore?
Ho tantissimi ricordi legati al calcio perché sono un appassionato, sono un tifoso del Perugia e tre gare in trasferta. La prima trasferta fatta a Foggia in occasione dello spareggio con la Cireale, la vittoria a Terni in Serie B quando segnarono Ferrera Pinto e Sedivec, vincemmo 2-0, e la trasferta a Salonicco, eravamo in pochissimi, quando vincemmo sul campo, anzi pareggiamo sul campo dell'Aris, e però passammo al turno successivo della Coppa UEFA. E sono contento che questo progetto abbia luogo a San Sisto, anche perché è uno dei quartieri che maggiormente si lega al nostro tifo. E con Footbook cercheremo di sfruttare anche proprio l'aspetto del tifo, quindi presentazioni, libri, spettacoli teatrali, tutto ciò che ruoterà appunto, dicevo, attorno alla biblioteca e al Brecht avrà come fulcro il libro, il calcio, ma anche il tifo.
Noi, assessore, la ringraziamo perché devo dire che è stato veramente piacevole ascoltare anche questa descrizione, anche questa passione che un assessore alla cultura, o questa unione tra cultura e calcio, è veramente interessante. Grazie, la ringraziamo e salutiamo i nostri ascoltatori di Librofonica. Arrivederci.
Arrivederci, grazie a tutti.
Librofonica.
Librofonica.
Librofonica. Oh Martì,
Librofonica.